Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Discovering, un podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it/discovering.
Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di Discovering, il podcast di immobiliare e business. Io sono Michele Schirru e oggi una puntata, diciamo, relativa agli investimenti, il risparmio, la finanza. Andremo a spazzare un po' di più, non solo in materia di immobiliare, cercheremo insomma di valutare anche quali sono le potenziali alternative per chi ha qualche soldino da investire, per chi ha magari qualche risparmio che non ha ancora allocato o ha intenzione di allocare nel brevissimo periodo. Introduco Davide Marciano. Ciao Davide.
Ciao Michele.
Allora, Davide Marciano è il fondatore di Affari Miei, popolarissimo portale. Sono sicuro che anche tu ci sarai capitato, se magari insomma hai digitato su Google qualcosa di relativo agli investimenti immobiliari, ma non solo. Affari Miei, Davide, nasce nel 2014, no?
Sì, probabilmente siamo proprio nel terzo anniversario, perché Affari Miei è nato nell'ottobre del 2014. Nel giorno in cui avevo superato il mio ultimo esame all'università, il pomeriggio sono tornato a casa, anziché stendermi sul divano, diciamo, e godermi il meritato riposo, siccome avevo già la passione per il web, ho ben pensato di aprire un blog, all'epoca su Blogger, che è la piattaforma gratuita di Google, e di chiamarlo Affari Miei, perché in quel momento esprimeva il desiderio, appunto, da parte mia di pensare alla mia vita, perché avevo superato l'ultimo esame all'università, da lì a poco avrei praticamente discusso la tesi, e quindi dissi: adesso voglio pensare agli affari miei in tutti i sensi, e tra i vari affari miei ci fu quello di aprire questo blog, che è nato in pratica quasi per gioco, per dar sfogo a quella che in quel momento e ancora oggi, voglio dire, era una passione.
Pensa a te, quindi insomma questo è anche un po' un invito alla creatività, a non fermarsi sicuramente a quello che appunto una educazione universitaria ti può dare, ti può insomma motivare a perseguire il posto fisso eccetera, però mi insegni che forse non è sempre la strada migliore, o forse è quella più semplice, o forse è quella più adatta in tutti i casi, no?
Beh, io ho la fortuna, penso anche come te, di essere nato nella società dove ormai il posto fisso si è volatilizzato, quindi in realtà le alternative per chi è nato nel 1990, quindi a 27, 28, ma anche 30 anni o qualcosa in più come me, non è che sono tante, cioè sono inseguire il tradizionale posto fisso, che magari è una prerogativa che tende ad essere sempre più di pochi, oppure rimboccarsi le maniche, insomma, e vedere quello che c'è da fare. E sicuramente abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca in cui l'accesso alle informazioni è semplice, molto spesso gratuito, comunque a un costo irrisorio, e le opportunità, soprattutto grazie al web, ma secondo me non solo, sono tante, se non altro perché siamo nel corso di un vero e proprio cambiamento della società, delle sue strutture sociali, economiche, e quotidiane, voglio dire. Molti parlano di crisi per descrivere gli ultimi anni, però in realtà tutte quelle che vengono definite crisi molto spesso sono dei cambiamenti, quindi chi è più giovane, un po' come me, un po' come te, ha la fortuna appunto di trovarsi completamente coinvolto in questa fase e non travolto, come magari può succedere a qualcun altro che si è trovato a vivere delle esperienze diverse.
Assolutamente sì, sono insomma dell'incubatore di progetti, incubatore di nuove attività, insomma di sogni nel cassetto che se si batte e ribatte prima o poi si avverano di sicuro. È un po' così anche nell'immobiliare, se ci pensiamo i periodi di crisi molto spesso sono sì i periodi in cui i numeri delle compravendite diminuiscono, in cui i valori degli immobili diminuiscono. Però per chi ci ascolta da casa, insomma, molti di voi siete probabilmente degli investitori immobiliari, quindi sapete meglio di noi quanto sia importante comprare basso, vendere alto. Quindi nei momenti comunque di cosiddetta crisi del mercato immobiliare è importantissimo essere pronti col portafoglio aperto e andare a comprare il più possibile e fare i migliori affari in un certo senso.
Esatto.
Allora, affari miei... Davide, dicevamo blog che nasce appunto quasi per caso, poi sicuramente diventa un pilastro abbastanza importante appunto dell'ambito web in termini di situazione finanziaria, quindi cito dal sito, fornisce quotidianamente approfondimenti e consigli in tema di finanza personale, investimenti, risparmio, economia, business e infine fisco, il più amato dagli italiani. Quindi come dici giustamente anche lì, la nostra vita purtroppo per fortuna ruota interamente o quasi intorno ai soldi, si lavora ore su ore per guadagnarli e poi si va a sperperarli molto spesso in cose inutili, a partire dalla tecnologia con gli iPhone, le ultime uscite, eccetera, eccetera. E quindi dici, il blog si pone l'obiettivo di dare suggerimenti per una sana crescita economica e personale, quindi amministrare al meglio questo denaro che poi andiamo a guadagnare, quindi consigli su come investirlo o spenderlo in una maniera, diciamo, intelligente, no? Da che cosa nasce questa tua passione? Perché hai deciso quindi di offrire, sicuramente farti gli affari tuoi come hai detto, però perché poi hai sviluppato la piattaforma in questo modo per poi offrire appunto questa consulenza anche a tutti gli altri che ci vanno intorno?
Sì, diciamo che da un punto di vista della comunicazione viviamo in un tempo in cui il concetto della libertà finanziaria viene un po' ripreso da tutti i principali autori internazionali, anche quelli italiani che tengono corsi e seminari sul tema. In realtà il mio approccio è stato leggermente differente, nel senso io non mi sono posto da un punto di vista divulgativo come l'imprenditore o l'esperto di finanza che appunto si rendeva il protagonista della divulgazione di questi temi, ma piuttosto sono partito come il consumatore, quindi come l'uomo medio che in qualche modo è sempre stato attento a vedere nel dettaglio ciò che comprava, a leggere le etichette, a leggere le note informative dei prodotti, dei servizi di cui usufruiva. Quindi voglio parlare anche delle cose più semplici che facevo quando ero ragazzo, no? Cambiavo operatore telefonico, la prima cosa che facevo mi leggevo nel dettaglio la scheda della TIM piuttosto che della Vodafone o degli altri operatori per capire appunto cosa stavo comprando. Quindi affari miei è nato proprio dal punto di vista del consumatore che appunto guardandosi intorno diceva e dice ancora oggi siamo continuamente bombardati da pubblicità, da offerte, da sconti irripetibili, dal bisogno di fare degli acquisti che molto spesso servono soltanto per rappresentare uno status più che per raggiungere un reale obiettivo di crescita, voglio dire, sia intellettuale che finanziaria. E quindi ho iniziato a divulgare quello che era il prodotto della mia attività di appunto consumatore di tutte queste informazioni. Poi chiaramente voglio dire, nella vita dell'uomo medio non c'è solo il consumo, ma c'è appunto anche la gestione dei risparmi, pochi o tanti che siano. Tutti abbiamo prima o poi la necessità di porci il problema di che cosa dobbiamo fare con i soldi che in qualche modo abbiamo da parte. Quindi anche lì ti rendi conto che quando da consumatore vai ad approcciarti al mercato ti trovi di fronte ad una serie di soluzioni che hanno i loro pro, hanno i loro contro, vanno in qualche modo approfondite e io stesso mi sono trovato, avendo comunque cominciato a lavorare, a dover gestire queste situazioni. Quindi ho trasformato quello che era il mio bisogno iniziale di consumatore che doveva capire che cosa doveva fare con i primi risparmi, con i primi soldi, come doveva comprare in maniera intelligente, eccetera, eccetera, l'ho trasformato in un blog all'interno del quale praticamente cerco di divulgare quello che ho imparato. Ecco, questo è stato l'inizio. Poi, tra l'altro, Affari Miei ha anche una sezione che parla di business, perché appunto io stesso di fatto oggi sono un professionista, sono un imprenditore, se così vogliamo dire, che opera mediante il web, non solo con Affari Miei, che è il mio che è il progetto, diciamo, per il quale sono noto, ma anche mediante altri progetti ai quali partecipo, che comunque finanzio in qualche modo. E quindi chiaramente lì è subentrato anche quello che possiamo dire è il terzo pilastro di Affari Miei, cioè il business, proprio sulla base di tutte le cose che ho imparato nel momento in cui ho dovuto approcciarmi al business, quindi come approcciarsi con il commercialista, come approcciarsi alle tasse, come capire se, se conviene investire in un tipo di attività piuttosto che in un altro, eccetera eccetera. Quindi diciamo il blog è un po' il diario della mia vita, diciamo, degli ultimi 3 anni, se così vogliamo dire.
Interessante, interessante. Allora, noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi e mi dicevi, insomma, di quanto ti sia interessato anche di immobiliare, soprattutto nelle letture. Quindi ti sei cimentato in diversi libri importanti, insomma, citando qualche nome sugli italiani abbiamo Alfio Bardolla, Antonio Leone, International, c'è Robert Kiyosaki, uno su tutti. Che cosa ti hanno insegnato questi libri? Come mai, diciamo, ti sei avvicinato a questo aspetto?
Allora, mi sono avvicinato in generale al tema dell'immobiliare perché, voglio dire, è un pilastro della nostra cultura, secondo me. Cioè, non c'è un solo italiano, penso, che non abbia pensato almeno una sola volta nella sua vita a comprare una casa, sia per investimento, sia per andarci a vivere. È un altro di quei temi che abbiamo dentro, insomma, soprattutto in Italia, dove siamo appunto un paese di proprietari di immobili. La lettura di questi libri, appunto, che hai citato, mi ha dato un aiuto da un punto di vista del mindset, perché chiaramente io avevo delle mie idee, ma come dico sempre, spesso anche dal blog, le idee per essere, diciamo, delle opinioni qualificate necessitano di contenuto, quindi necessitano di essere mixate sia con l'esperienza degli altri sia che con l'esperienza personale. Quindi soprattutto i libri di Robert Kiyosaki mi hanno aiutato a formarmi delle opinioni un attimino più qualificate di quelle che potevo avere io. Poi devo riconoscere alla letteratura nostrana, appunto ad Alfio Bardolla e ad Antonio Leone, la capacità di aver italianizzato appunto quelle informazioni, perché ogni volta che ci si approccia al tema vuoi finanziario, vuoi immobiliare, vuoi di business, si finisce per leggere dei testi americani che possono essere giustissimi da un punto di vista del mindset, ma sono ovviamente targettizzati su una società come quella americana, che è molto diversa da un punto di vista giuridico, da un punto di vista fiscale, da un punto di vista proprio della fluidità delle transazioni e della grandezza del mercato. Quindi la teoria va benissimo, soprattutto da un punto di vista del mindset, però come giustamente insegni anche tu, voglio dire, se poi non ti sporchi le mani rischia di restare un'attività, diciamo, sicuramente importante, ma che chiaramente non ti aiuta, perché tu acquisisci la teoria per metterla in pratica o quantomeno per formarti un'idea e capire se conviene agire oppure no.
Certo. E se dovessi citare i concetti chiave, per esempio uno, citiamone solo uno, una cosa che hai imparato da una di queste letture che secondo te vale la pena condividere, magari soprattutto per gli aspiranti investitori, coloro che
sì,
magari non hanno ancora acquistato il loro primo immobile, non tanto come prima casa ma per investimento, oppure ci stanno pensando, oppure hanno fatto un acquisto, hanno fatto degli errori, ecco, il punto di partenza per non ricommettere quindi quell'errore. Qual è la cosa che più ti ha colpito?
Ma il concetto che per il mio lettore si è rivelato fondamentale è quello legato al credito. Cioè, io prima di cominciare ad approcciarmi alla letteratura legata all'immobiliare pensavo un po' come tutti che fare dei debiti fosse una cosa estremamente sbagliata, perché appunto ragionavo così: faccio un mutuo da qui a 30 anni, soprattutto in questa società dove non sappiamo nemmeno cosa faremo tra 3 anni, diventa difficile e particolarmente oneroso pensare di dover appunto onorare un finanziamento per un periodo di tempo così lungo. In realtà però appunto leggendo questi testi mi sono reso conto dell'importanza invece che riveste il credito nel settore immobiliare, perché appunto rappresenta una leva. Chi fa imprese e ci ascolta sa sicuramente che se, anche nel caso in cui dovesse avere l'idea più bella, brillante e attuabile del mondo e appunto dovesse andare in banca a chiedere dei soldi, credo che sia molto difficile riuscire a spuntare un tasso di interesse, diciamo, del 2, 3, 4%, così come lo si sconta con come se lo si riesce ad ottenere con il mutuo. Penso che già questo di base debba essere un primo punto che, sul quale riflettere, che sicuramente una persona che non ha il mindset giusto tende a scartare, che invece è estremamente importante. Perché anche se sono un passante, voglio dire, che non ha mai svolto un'attività di impresa, che ha un reddito normale, perché la banca mi presta i soldi in questa fase al 2-3% con un tasso così basso, quando magari se voglio comprare la macchina oppure se voglio aprire un'attività me li presta all'8, al 9, al 10%? Quindi questo è stato forse il concetto più importante che ho appreso appunto da neofita dalla lettura dei testi di cui abbiamo parlato.
Sì, citi una cosa molto importante, è che appunto la leva finanziaria io ritengo sia una delle cose principali che un investitore deve imparare a padroneggiare nel momento in cui voglia investire in immobili a reddito, si intende, facendo trading magari un altro paio di maniche. Però immobili a reddito hai un'occasione grande come una casa, dove appunto puoi accedere e puoi beneficiare di quello che è il principale alleato, nonostante non mi fiderei più di tanto, ecco, del sistema bancario, però permette sicuramente di, diciamo, accedere ad un investimento semplificato. Anche tu hai fatto l'esempio dell'impresa che va a chiedere soldi in banca, citiamo anche dei soldi da investire in azioni, non mi darà mai la banca una leva possibile per investire in un mercato azionario. Quindi l'immobiliare riveste sicuramente un settore privilegiato dove in tanti, forse anche per questo, comunque si cimentano. Non è sicuramente semplice, è un settore che non può premiare tutti, altrimenti saremmo tutti ricchi e sarebbe tutto troppo bello e facile, però è indubbiamente, diciamo, utilissimo amplificare, approfondire il concetto che hai citato adesso appunto della leva finanziaria. Mi dicevi, Davide, che hai appena avuto, diciamo, insomma, appena, adesso non so esattamente quanto tempo sia passato, però un'esperienza diretta personale nell'immobiliare. Com'è stato? Cosa hai fatto per muovere i tuoi primi passi?
Sì, allora, ho fatto la cosa più stupida secondo tutti i manuali di crescita personale e finanziaria, cioè comprare la casa per andarci a vivere. In realtà però è un esercizio che ho fatto, cioè nel senso, non ho comprato la casa nella quale viverò per i prossimi 30 anni pagando un mutuo trentennale oltre le mie aspettative, ma appunto dopo aver letto tutti questi manuali, dopo essermi interessato al tema per svariato tempo, mi sono reso conto chiaramente che la cosa più semplice che potevo fare era quella, un pochino come è stato quando ho fondato il blog. E io leggevo da mesi di come, cioè, cercavo da mesi di informarmi, ecco, sul funzionamento del web, però la maggior parte delle cose le ho imparate nel momento in cui ho aperto il primo blog e ho iniziato a sporcarmi le mani. Quindi anche qui ho detto, faccio la cosa probabilmente più semplice, cioè compro la casa, una casa simile a quella dove vivo in questo momento in affitto. Non la pago tantissimo, quindi faccio in modo di farmi bene i conti e di evitare di fare un crack finanziario personale. Ci vivo per qualche anno, di fatto facendo l'inquilino di me stesso, però cerco di fare un acquisto in una zona particolare della mia città in cui ritengo ci sia un mercato favorevole per gli investitori, in maniera tale che quando appunto deciderò di non viverci più, non avrò difficoltà diciamo a darla in locazione, eventualmente la speranza è quella di guadagnare qualcosa in più rispetto a quello che poi pago per il mutuo. Quindi questa è stata la mia esperienza. Ovviamente qual è il rischio che corri quando passi dalla teoria alla pratica? È che tu hai letto una valanga di libri, hai messo diciamo insieme una miriade di concetti, però poi ti trovi a scontrarti con un mercato legato molto spesso all'emotività, cioè magari trovi un proprietario che non ti vuole vendere la casa perché gli stai antipatico, oppure perché vuole un prezzo che è fuori dal mondo, però secondo lui, siccome la casa che ha comprato il nonno, quella casa non può costare meno di X, ti trovi a scontrarti magari con la realtà delle agenzie immobiliari, dove tu sei appunto un consumatore, almeno quando ti approcci la prima volta sei di fatto un consumatore, e dall'altra parte trovi magari uno squalo che sa che casa deve rifilarti e a che prezzo te la deve rifilare. Quindi anche lì è tutta applicazione di quello che hai letto, però chiaramente se non lo fai una prima volta tante dinamiche non le capisci. Adesso, guardando a ritroso quello che ho fatto, se dovessi appunto cimentarmi una nuova compravendita, sicuramente partirei con un background di esperienze e limerei una serie di passaggi che mi hanno fatto perdere tempo e probabilmente anche soldi in questa prima esperienza.
Mm-hmm. Senti, mi interessa chiederti quali sono i parametri che hai utilizzato, diciamo, per... hai detto due cose importanti. Uno era quello di creare, insomma, un reddito nel medio o lungo termine, adesso non so esattamente i tuoi piani ovviamente, però crearti quindi un reddito che sicuramente possa darti abbastanza, almeno da pagarti le rate del mutuo, se possibile qualcosa in più per produrre quindi una sorta di cash flow per il tuo portafoglio. E quindi quali sono i parametri che hai considerato per esempio nel fare questa analisi? Ti sei avvalso di particolari calcolatori, spreadsheet in inglese, quindi in italiano lo tradurremo, come si chiamano, le foglie di calcolo Excel? Hai utilizzato delle formule particolari oppure sei andato un po' a naso, a sentimento?
Allora, diciamo che con Excel è un rapporto controverso, nel senso che avendo una formazione più umanistica che scientifica, ho dovuto imparare a usarlo per lavoro da un periodo di tempo relativamente breve, quindi in realtà più che Excel, ma questo lo faccio anche quando pianifico i miei affari, voglio dire, quindi il business e tutte le altre cose che faccio, mi sono avvalso della tradizionale penna, di un foglio di carta e di una calcolatrice. Diciamo che il criterio che ho utilizzato è stato quello, diciamo, a disposizione di tutti, cioè conoscendo un attimino la città in cui vivo, cioè Torino, ho individuato le zone che ritenevo quelle più appetibili, ho chiaramente scelto delle zone all'interno delle quali potevo dire qualcosa sul mercato, quindi non sono andato nelle zone magari del lusso che possono avere anche un mercato, diciamo, più florido, però chiaramente non una barriera d'ingresso più ampia che non è nella mia portata.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Ho individuato appunto la zona. Ho dato uno sguardo a quelli che erano i prezzi medi sui vari siti, diciamo, di annunci immobiliari. Ho, diciamo, a specchio cercato di farmi un'idea su quelli che erano i canoni di locazione mediamente richiesti nella stessa zona, nello stesso periodo di tempo. E sulla base di questo, ovviamente, fissando delle fasce di minima e massima, ho cercato di farmi un'idea su quello che dovesse essere il prezzo di acquisto, su quello che dovesse essere poi la rata del mutuo e tutto quello che viene dopo. Poi è chiaro, la rata del mutuo è abbastanza semplice da calcolare, basta andare su uno dei
calcolatori online, diciamo.
Sì, calcolatori online, poi magari ci sono sempre delle voci che mancano, sia sul mutuo che anche sui prezzi di acquisto e di locazione, però insomma all'inizio devi anche fissare delle forbici, e poi appunto è l'esperienza che nel lungo periodo ti insegna a fare in modo di portare sempre la forbice verso il verso che è più a tuo vantaggio.
Ho capito. E senti, tornando su Affari Miei, una piattaforma, insomma, sicuramente che tratta trasversalmente gli investimenti di diverso genere, c'è un po' di tutto, insomma, per chi non lo conoscesse ovviamente invitiamo a fare un giro e vedere un pochino che cosa c'è all'interno. Quindi, avendo ovviamente una conoscenza così ampia di tanti settori, tanti aspetti che poi approfondisci appunto nel blog, come collochi, diciamo, l'immobiliare, l'investimento immobiliare rispetto ad altri, e eventualmente, insomma, qual è la tua opinione del mercato di oggi in Italia? Vale ancora la pena oppure meglio lasciar perdere?
Allora, io questo è un ragionamento che vale per l'immobiliare, ma secondo me vale un po' per tutti i temi, perché questa è una domanda che molto spesso mi pongono anche rispetto al business online. Mi dicono sì, ma conviene davvero oppure no? Io amo molto il business online e l'immobiliare perché hanno molti punti in comune, secondo me, tra cui c'è sicuramente il mindset generale legato all'aspetto programmatico degli investimenti e delle azioni da seguire. Appunto, quando mi pongono una domanda di questo tipo, quello che dico sempre io è che tutto conviene e tutto non conviene, nel senso che la differenza la fa il tuo approccio, la fa inevitabilmente le tue scelte. Ogni volta che noi ci approcciamo ad un contesto che definiamo mercato, il mercato è un luogo dove appunto c'è chi compra e chi vende, c'è chi guadagna e c'è chi anche ci perde, quindi non si chiamerebbe mercato, si chiamerebbe comune se fosse una cosa alla portata di tutti, o insomma si chiamerebbe fate bene fratelli, perché non avrebbe, diciamo, l'obiettivo finale di far vincere o perdere qualcuno. Quindi rispetto all'investimento immobiliare, secondo me si colloca nell'ambito di tutti quelli che sono gli investimenti, e può essere un investimento che può portare dei risultati positivi, come può essere un investimento che può portare dei risultati negativi. La cosa fondamentale, secondo me, è quella di organizzarsi da un punto di vista dello studio, perché appunto in tutti i settori ormai il fiuto conta fino a un certo punto, cioè bisogna essere quanto più analitici possibili. Quindi se si decide appunto di investire in immobili, non si deve secondo me cedere al fascino degli annunci pubblicitari che si trovano su Facebook, si trovano in generale sulle pubblicità online e offline, della rendita passiva, del fatto che tu appunto comprando case possa diventare ricco nel giro di poco tempo. Quelle sono delle, sono un pochino come i canti delle sirene che volevano in qualche modo attirare Ulisse. Non è proprio così, ecco, bisogna organizzarsi sia da un punto di vista dello studio che da un punto di vista dell'operatività, e soprattutto bisogna capire che nel momento in cui appunto si decide di trasformare una tipologia di investimento in una professione o comunque in un secondo lavoro, non so come vogliamo definirlo, deve radicalmente cambiare l'approccio. Quindi non si deve ragionare più da consumatore, ma si deve ragionare da investitore / imprenditore. Quindi l'investimento immobiliare sicuramente, secondo me, offre una serie di opportunità, perché come giustamente dicevi prima, siamo in una fase di transizione dove i prezzi sono molto bassi e il credito viene comunque dato a tassi di interesse abbastanza accessibili rispetto a qualche anno fa. Però non è solo questo quello che appunto deve portare gli aspiranti investitori ad approcciarsi al settore, ma bisogna prima di tutto acquisire le competenze di base per poter svolgere poi un'attività informata.
Esatto, anche perché è facile farsi male se non sai esattamente cosa fare, è come guidare una Ferrari ma non avere la patente, insomma, è... ti vai a scontrare molto facilmente al primo muro. E quindi ti faccio la domanda che è un po' anche retorica: l'immobiliare è per tutti o solo per pochi secondo te?
Beh, proprio perché è retorica, voglio dire, la risposta non può che essere, diciamo, retorica. Non è per tutti, ma probabilmente niente è per tutti, perché probabilmente neanche il calcio balilla lo è. Io non sono bravo a giocare a calcio balilla, cioè magari chi è bravo e chi va a fare i campionati mondiali, quindi sicuramente non è per tutti, non è neanche per pochi, perché appunto
è una fetta bella consistente.
Esatto, è una fetta consistente, le opportunità sono tante, e voglio dire, anche le informazioni si recepiscono in tempi relativamente brevi rispetto a una volta, quindi magari anche chi non ne sa completamente nulla può partire dalla lettura dei testi di cui abbiamo parlato, può leggere il mio blog. Tra l'altro, su Affari Miei, proprio recentemente ho scritto una guida, la Bibbia degli investimenti immobiliari l'ho chiamata, nella quale ho proprio fatto due stime su due città che conosco, cioè su Torino, dove vivo attualmente, e sul mio paese di origine, che è in Costiera Amalfitana, come si sente dal mio accento. e appunto può accedere a informazioni che sono lì gratuitamente, che comunque si acquisiscono con un prezzo basso. Penso anche al tuo libro, voglio dire, al tuo certo. podcast che è gratuito, quindi sicuramente non è per tutti, ma voglio dire, non è neanche per un'elite ristretta, basta applicarsi e metterci un po' di buona volontà
e avere un po' di grano per partire.
Ah, certo, vabbè, quello è un prerequisito che aiuta, anche se, guarda, ti dirò, l'opinione che mi sono fatto negli ultimi anni è che i soldi sicuramente sono una leva, però la leva principale secondo me è rappresentata ancora molto dalla persona e soprattutto dal suo background e dalle cose che conosce. Quindi sicuramente il denaro aiuta, però aiuta molto spesso anche a farsi male prima, perché appunto se non c'è un'adeguata conoscenza di quello che si va a fare, le dimensioni del danno possono aumentare significativamente.
Assolutamente. Sì, allora io proprio ho citato il libro lì nella fase finale, non mi ricordo neanche più dov'è, però in un punto, insomma, intorno alla fine del libro parlo di tre cose, diciamo, che sono il tempo, i soldi e la conoscenza, il sapere. Uno deve necessariamente approcciarsi a queste tre dinamiche. Se ti manca una delle tre, vuol dire che sei in deficit, devi fare qualcos'altro, insomma, per poter compensare, e questo qualcos'altro può anche essere avvalerti di una persona che abbia quello che tu non hai, quindi una partnership. Ho i soldi ma non so cosa fare, in questo specifico step vado da un investitore che utilizza il mio capitale per fare l'operazione immobiliare. Insomma, qua possiamo citare uno dei principali investitori a livello nazionale, che è Giuseppe Gatti, e questo è il modo in cui fa business. Quindi lui fa l'investitore per conto di investitori di capitali, quindi persone che non hanno il tempo o la conoscenza per fare l'operazione ma hanno i soldi. Quindi, come dici bene tu, avere il grano non è sicuramente sufficiente, è un prerequisito, certo, perché anche tu avrai visto così tanto sul web questa storia del compra casa senza soldi, investi in immobili senza soldi. Senza soldi non si va da nessuna parte, fondamentalmente si può fare poco.
Al mio paese si dice che senza soldi non si cantano messe, tradotto dal dialetto esatto. del mio paese d'origine, che appunto, dico per chi ovviamente non ha origini come le mie, senza appunto il grano nemmeno, diciamo, in chiesa sono disposti a celebrare una messa, ecco.
In onore a qualche defunto, eccetera, eccetera. Esatto. Purtroppo è vero. È vero. E infatti poi uno può anche averne pochi inizialmente, può iniziare però a fare che cosa? Uno, a risparmiare, come insegni anche tu nel blog, e quindi crearsi il famoso conto capitale in un tempo medio, lungo, breve, dipende un po' da quante risorse uno ha a disposizione, da quanta motivazione, il mindset, l'hai citato più volte. Se uno si mette in testa una cosa, io ho imparato che la ottiene. Se lavora solo per ottenerla, prima o poi si arriva a ottenere quello che si vuole davvero. Oppure, ecco, l'altra opzione è partire, ma anche lì si tratta forse più di fare impresa. Lo abbiamo detto uno dei giorni scorsi in cui ci siamo sentiti, sono le sublocazioni, no? Cosa ne pensi? Mi hai detto, insomma, un po' la tua anche su questo lato, cosa ne dici?
Sì, questo è un altro tema che mi ha sempre affascinato, perché appunto leggendo poi tutte le sfaccettature mi ha stimolato la mia curiosità, e ne ho scritto anche qui un articolo molto lungo sulla falsariga di quello che ho citato precedentemente sull'acquisto della casa. Le sublocazioni hanno sicuramente un vantaggio rispetto all'acquisto vero e proprio, che appunto vedono la barriera d'ingresso abbassarsi significativamente, perché mentre comunque per comprare un immobile anche dal valore modesto devi comunque avere qualche migliaio, se non alcune decine di migliaia di euro da anticipare tra spese varie e appunto la parte che la banca non ti finanzia, per le sublocazioni ti basta veramente avere un pugno di euro necessario a pagare diciamo i canoni anticipati, eventualmente qualche spesa. Ovviamente però se da un lato c'è appunto l'opportunità della bassa barriera d'ingresso, c'è anche la difficoltà che ne consegue, perché un business che ha una barriera d'ingresso bassa è un business che o è accessibile a tutti oppure è particolarmente difficile da cominciare, quindi magari non è necessario un investimento di carattere finanziario, ma è necessario un investimento di tempo. Ti faccio un esempio, io penso al contesto, anche lì ho fatto l'esempio del mio paese d'origine e quello di Torino, penso al contesto del mio paese d'origine dove tutti conoscono tutti, andare lì da una persona a dire guarda prendo la tua casa in affitto però in realtà la voglio a mia volta affittare ai turisti che vengono in estate, però la modifico leggermente per prendere un po' in più, è molto probabile appunto scontrarsi con la mente chiusa di chi potrebbe dirti no, ma io non voglio che tu guadagni dalla mia casa,
ecco, alle quindi, mie spalle,
esatto, quindi magari potrebbe essere più semplice da un punto di vista finanziario, ma hai più tempo da, diciamo, da dedicare per convincere le persone o comunque per trovare la giusta opportunità, mentre magari in un business dove la barriera d'ingresso è rappresentata dai soldi, con i soldi vai lì ed è più probabile, poi non è mai detto, ma è più probabile che trovi appunto una persona che è già predisposta verso quel tipo di operazione, che nel caso diciamo dell'acquisto è quella della vendita. Poi c'è anche un altro punto secondo me da dire sulle sublocazioni, che un po' si allaccia al discorso generale che stiamo già facendo. Se appunto acquistare e mettere a reddito o acquistare e rivendere è da considerarsi, a mio e a nostro parere, un business, quello delle sublocazioni lo è per forza di cose ancora di più, quindi in realtà non è che ci si arricchisce, si costruisce un'azienda, una microazienda, come la vogliamo chiamare, il cui scopo è quello di andare a trovare delle opportunità di immobili non valorizzati nella maniera giusta, convincere i proprietari, quindi fare un lavoro diciamo di mediazione con i proprietari, metterli comunque a posto, collocare questi immobili sul mercato, è quasi una via di mezzo tra l'agenzia immobiliare, se così vogliamo dire, è un'attività diciamo più di tipo, come la vogliamo definire, edilizia, non so, poi dipende dal tipo di lavoro che c'è da fare all'interno degli appartamenti, quindi anche lì sì, sicuramente si può cominciare un business con un investimento veramente ridicolo, però è chiaro che c'è da lavorare, qui nessuno ti regala niente, nell'immobiliare voglio dire, probabilmente ancora questo concetto vale ancora di più.
Sì, sì. Sì, mi trovi d'accordo, diventa un lavoro a tutti gli effetti, quindi ecco, se ti vuoi inventare un lavoro, il subloccatore è un'ottima strada. È un sottopassaggio, diciamo, per l'investimento immobiliare, perché poi effettivamente col tempo hai acquisito non uno ma magari 10-15 appartamenti, hai 70-80 stanze, stai generando un reddito importante, quindi ecco che quello diventa un reddito da utilizzare per la banca per ottenere una leva finanziaria e diventa poi anche il tuo pane quotidiano in termini di insomma cash flow per vivere effettivamente la tua vita, quindi diventa, come abbiamo detto, un lavoro a tutti gli effetti. E poi da lì uno può scalare appunto nella scala dei valori immobiliari, ossia passa dalle sublocazioni agli investimenti immobiliari piuttosto che al trading, eccetera, eccetera. Quindi, come dici tu, è sicuramente fare impresa, ecco, in un certo senso. Va bene, Davide, siamo in chiusura. Se il nostro caro ascoltatore volesse andare quindi un po' a cercare maggiori informazioni su di te sul portale, dove ti possono trovare?
Beh, sicuramente digitando www.affarimiei.biz è possibile appunto accedere alla home del blog. Poi abbiamo da qualche mese attivato anche un gruppo su Facebook che appunto ha il nome del blog e può essere un'altra fonte diciamo attraverso la quale interagire. Poi sempre tramite il blog è possibile iscriversi alla newsletter. Lo dico già, non mando 8.000 mail al giorno come fanno molti altri, ma appunto cerco di disturbare, tra virgolette, iscritti alla newsletter veramente quando ho qualcosa da dire. Un altro canale con cui possiamo interagire è sempre mediante il blog, è possibile iscriversi alle notifiche push che arrivano diciamo sia sullo smartphone che sul PC a seconda del mezzo che si preferisce. Anche lì, vista l'invasività del mezzo, mi permetto di disturbare i lettori solamente quando ho qualcosa da dire che appunto ritengo significativo, e sono sicuro che appunto chi chi si registrerà si renderà conto di questo mio approccio. Tra l'altro ne approfitto anche per dire una cosa in anteprima, voglio dire, la sanno ancora in pochi. Nel 2018 stiamo già lavorando, nel 2018 probabilmente metteremo online il primo infoprodotto legato ad affari miei, con il quale indicherò quello che secondo me è il metodo per mettere da parte 100.000 euro sul proprio conto corrente, decidendo quella che è la velocità con la quale si vuole procedere, quindi indicando quello che è il metodo che io stesso ho iniziato a porre in essere qualche anno fa, e quindi mettendo insieme tutte le informazioni divulgate, acquisite e meditate negli ultimi anni della mia esperienza personale, della mia esperienza di divulgatore, in un unico appunto manuale, se così possiamo dire, che può aiutare i lettori ad organizzare le proprie finanze e quindi a pianificare un futuro magari meno legato agli andamenti del tasso della disoccupazione o comunque a tutte le varie vicissitudini sulle quali purtroppo non abbiamo il controllo. Ecco, questa è una cosa, è una piccola parentesi che mi sono permesso di ritagliarmi.
Va benissimo, aspettiamo con ansia insomma l'uscita di... Cosa sarà, un libro, un corso, di cosa si tratterà?
Allora, ci stiamo ancora lavorando perché in realtà io ero propenso per il libro, però effettivamente mi sono reso conto che alcuni passaggi possono essere spiegati meglio anche con dei contenuti di natura video, perché appunto molti ragionamenti sono supportati da dinamiche in Excel che poi nel frattempo ti ho detto ho imparato a usare, quindi adesso cerco anche di condividere con gli altri ed altri calcoli che sono, cioè, possono sembrare semplici per chi è abituato a ragionare con i numeri, ma appunto proprio per renderli fruibili per tutti stavo pensando anche di aggiungere un supplemento al contenuto testuale. E ci stiamo lavorando proprio in questi giorni. Con ogni probabilità nelle prossime settimane lanceremo una campagna di preordini per gli utenti più affezionati, i quali appunto potranno già assicurarsi la propria copia a un prezzo veramente, voglio dire, irrisorio, simbolico, sulla fiducia, prima poi dell'uscita, che probabilmente avverrà a gennaio 2018, perché gennaio, sai, è il mese dei buoni propositi, subito dopo Natale, che hai mangiato, hai speso la tredicesima e hai fatto tutto quello che non dovresti fare secondo i guru della finanza personale, secondo i dietologi. Ecco, gennaio è il mese dei buoni propositi e vorrei far coincidere appunto questa fase con l'uscita del lavoro a cui sto appunto lavorando. Ecco il gioco di parole, lavoro a cui sto lavorando.
Va bene, sono sicuro insomma che aiuterà molte persone poi a mettere da parte tutta quella montagna di soldi e poi possibilmente reinvestirla nel modo in cui si ritiene più opportuno. Io faccio il tifo per l'immobiliare, poi insomma vedremo cosa succederà.
Sì, l'immobiliare avrà sicuramente, comunque te lo dico già in anticipo, l'immobiliare avrà sicuramente la sua parte, perché voglio dire, è uno dei ragionamenti, è come imparare a portare la bicicletta, è uno dei ragionamenti che tutti quanti noi nella vita siamo tenuti a fare, quindi ci sarà tutta la parte sull'immobiliare sicuramente.
Bene, bene. Allora Davide, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità.
Grazie a chi avrà la pazienza di ascoltarmi.
Ma sono sicuro che sono stati in tanti, ci hanno ascoltato fino a qui, è stata una puntata sicuramente interessante che ha dato, sono sicuro, diversi spunti insomma. E poi che il percorso non finisce qui, perché appunto Portale Affari Miei, che conosco di sicuro, e attenzione, qua non è il gioco dei pacchi, Bonolis non c'entra niente, per capirci, è il portale piattaforma di risparmio, investimenti, finanza personale, economia, business, insomma c'è tutto ciò che riguarda il lato denaro in un certo senso, e quindi vi invito sicuramente a seguire il percorso sul portale per poi approfondire. Puoi seguire il podcast su iTunes, quindi seguirlo da lì se utilizzi un dispositivo Apple, iPad, iPhone, chi più ne metta, oppure Spreaker, insomma, per chi eventualmente utilizza Android. Davide, siamo davvero in chiusura, ti ringrazio veramente tantissimo.
Grazie a te.
Ciao, a presto a tutti quanti.
A presto, ciao.
Ciao.